e quindi è cresciuta una nuova generazione di stranieri di seconda generazione che spero, mi auguro, che a 18 anni diventeranno cittadini italiani, me lo auguro, lo spero, cosa volete che le dica. Ma ci sono anche altri fenomeni, guardate che in Italia avvengono ogni giorno 70 matrimoni tra cittadini italiani e cittadini stranieri. Nel nord Italia un matrimonio su quattro è misto. Nella mia Lombardia quasi il 20% dei minori, quasi il 20% dei minori è figlio di coppie miste. Qua è un'Italia nuova che si sta crescendo, di cui molti non se ne accorgono. Noi sappiamo che in questo contesto è l'interculturalità che vince, cioè la capacità di mettere insieme politiche di dialogo tra le diverse culture presenti nella comunità. Guardate che le società, le comunità che sopravviveranno saranno quelle che saranno capaci di creare nuove identità. Però qui c'è una sfida anche per noi che ci occupiamo di musei. Possono i musei rimanere ancora ancorati ad una visione comunitaria tradizionale che in poco tempo non esisterà più, oppure questa ovviamente è una settima proposta, o dobbiamo cogliere la sfida dell'interculturalità, saper rappresentare, saper parlare a questa nuova Italia, forti di quello che abbiamo alle spalle noi, della nostra identità e delle nostre radici, ma anche tenendo conto che noi dobbiamo riuscire a far integrare queste differenti radici che si stanno mettendo nel nostro paese. I musei vincenti quindi saranno quelli che sapranno essere locali ma al contempo anche globali. Questo può fare battute sul global e così, però qua dietro c'è una grande verità, c'è una grande verità. Bisogna essere radicati nel territorio ma essere capaci di essere fonti di comunicazione nel mondo. Le sfide non si vincono nell'isolamento, ma solo se abbiamo comunità aperte, vivaci, capaci di combattere la frammentazione. E qua noi sono operatori culturali, prima ancora che come museali, abbiamo delle responsabilità enormi. Ottavo, c'è la rivoluzione tecnologica, non mi soffermo, ma guardate che voi che siete partiti qualche anno fa dalla cultura dalla cultura materiale, oggi noi che siamo per eccellenza coloro che conservano i beni del passato, ci dobbiamo confrontare con la società dell'immateriale. I musei sono grandi produttori di beni immateriali, di conoscenze, di saperi, mettetelo come volete, ma questa è una rivoluzione incredibile, è incredibile. Non si può rimanere legati a vecchie forme di concezione dei musei, di gestione dei musei, solo legati alle collezioni che hanno, ma è tutto un mondo che si è aperto. Sono problemi in mano, quindi mi avvio alla conclusione, che sono sulle fragili spalle di musei locali e sulle fragili nostre spalle. E qui naturalmente è chiaro, noi sappiamo, la vera sfida è che nei sistemi culturali, nei sistemi museali, ci siano professionisti, persone, amici, volontari che siano capaci di fronteggiare, di gestire questi enormi cambiamenti. Qua però dobbiamo anche essere consapevoli che il museo è per antonomasia il luogo della complessità, dell'interdisciplinarietà. Coesistono collezioni diverse e competenze trasversali. Non possiamo pensare in questa rivoluzione, che ho malamente tratteggiato, singole competenze disciplinari ci aiutino ad affrontare questo percorso di trasformazione profondissima. È solo dalla capacità di mettere insieme le diverse competenze disciplinari, le diverse persone che sono portatrici di discipline e di esperienze diverse, che riescono a lavorare insieme, a integrarsi, che ci possono permettere, anche con le pochezze delle nostre forze, di fronteggiare queste, di essere dei protagonisti almeno, di essere anche noi nel nostro piccolo dei professionisti. Quindi l'altra proposta, ovviamente, la mia certezza è che i musei, i sistemi museali che usciranno vittoriosi saranno quelli capaci di uscire dalla crisi salvando il loro capitale umano. E qui non ci sono scorciatoi, guardate che salvare il capitale umano, salvare il nostro capitale di professionisti, salvare il nostro capitale di volontari, lo si può fare in rete. Singoli non si riesce, non ce la facciamo più. Ma oltretutto lo possiamo fare molto meglio. Sono le reti, i sistemi, quelli veri naturalmente, Noi siamo di fronte a un baratro, non c'è più, non si rinnova il turnover. C'è una frattura generazionale incredibile tra di noi, tra una parte più, diciamo così, âgée, che vive ancora in un mondo che è quello garantito del pubblico impiego, e c'è un nuovo mondo di giovani che invece vive senza alcuna garanzia questa sfida che vuole, la sfida della loro vita. Questi sono problemi grossissimi. E quindi, nono, è evidente che per me, per noi cosa posso dire, per ICOM, è la sussidiarietà, è la partecipazione, mi sembra che forse ne avete discusso stamattina, che è un elemento fondamentale della sostenibilità. Prima della crisi, durante la crisi e dopo la crisi. E solo la partecipazione volontaria e disinteressata, che è anche quella dei professionisti, perché dedicare la vita al nostro mestiere è una scelta di volontariato. Su questo qui io non ho dubbi, certo. Noi almeno gli riceviamo uno stipendio, c'è gente che lo fa, non riesce manco a prendere 4 euro all'ora per il lavoro che fa. Però dobbiamo vedere in questo partecipazione, sinergia tra azione pubblica e azione privata. È solo questo che ci permette di garantire la sostenibilità dei nostri musei. E concludo, l'ultima cosa che volevo dirvi è che è il sistema però che ci permette di vincere queste battaglie. Rimanere soli vuol dire chiudersi, correre il rischio di chiudersi nel localismo. Voi potete pensare che queste mie 10 piccole proposte sono veramente troppo modeste, però io di una cosa sono sicuro, su questo non temo smentita: la peggior risposta che possa dare un museo in difficoltà è quello di rinchiudersi in se stesso, cercare di curare il proprio corticello. Così si viene emarginati, si viene emarginati. Su questo io purtroppo non ho dubbi. Le alternative sono difficili, quelle che vi ho cercato di dire, però almeno quelle sono delle strade che possiamo, non da soli ma insieme. E quindi qua concludo veramente con il mio consiglio, qui è personale, non certo come presidente di ICOM, perché vi conosco. Tenetevi ben stretta voi questa bella rete di musei locali che avete in questa parte del nostro bel paese. Sono risorse importanti, lo saranno durante la crisi e anche dopo la crisi. Tenetevi anche stretta la vostra fondazione Musei Senesi, rappresenta una comunità professionale importante, è lo strumento migliore che avete, non ne avete altri. Uno potendo scegliere, ma soprattutto qui mi sembra meglio di quest'altro. Non si inventano le comunità professionali, si costruiscono lentamente, con tutti i problemi che ci sono. Siate saggi, so che ci sono stati dei contrasti, non è che io vivo in un altro mondo, ma io non sono venuto qua a parlare di questo perché sono problemi che dovete risolvere di voi. Li ho visti, ne ho discusso con voi, ne ha discusso anche ICO. Però guardate, è veramente l'ultima cosa che voglio dire, bisogna essere nelle difficoltà, particolarmente nelle difficoltà, essere saggi e lungimiranti, non esasperare le divergenze che si creano. Ricomporre, cercate sempre la coesione. Guardate che essere coesi è una condizione necessaria ma non sufficiente. Ma se non c'è la coesione, siamo perdenti, siamo spazzati via. Non c'è dubbio su questo. Non c'è dubbio. La diversità di opinioni è il sale della vita, se sappiamo gestirla bene. È il sale di un'associazione, certamente, perché l'associazione di tutti sono d'accordo col presidente, è meglio che chiuda subito. Questo è, sto parlando di ICOM naturalmente, sto parlando di ICOM. Gestire dei musei è anch'essa, come tante altre cose, l'arte del possibile. E un'ultima cosa, guardate che i musei, i nostri bei musei, sono fatti per i secoli. Noi abbiamo uno span di vita un pochino più breve. Noi siamo qua, stiamo cercando tutti di dare il nostro contributo. Però noi passiamo, quello che rimane sono le nostre istituzioni. In fondo io dico, a me stesso lo dico naturalmente, quello che basta è poter dire, quando dovrò, passerò il testimone a qualcuno dopo di me ovviamente, mi basterà dire, lascio la situazione un po' meglio di come l'ho trovata. Se potrò dire questo, sarò contento. E sono sicuro che per voi tutti vale questo. Ricordiamoci sempre che noi siamo qua per servire i nostri musei e per servire le nostre comunità. Grazie.
E grazie Alberto del incoraggiamento. Diciamo che le 10 tesi che tu hai disegnato si collocano un po' tutto sul versante della sostenibilità culturale, nel senso che ci dici che se ci attestiamo su queste 10 tesi, forse riusciamo a credere alla sostenibilità culturale del museo. La sostenibilità economica è lasciata un po' nel fondo, nell'ombra, mi pare che sia tutto sommato però il problema che per esempio anche partendo da uno dei punti del trattato, quello delle pari rete, e dire questo territorio e quindi adesso mi dici di Corato, ma per il po', no? Il direttore generale del sistema che nel tentativo di fare rete in una situazione di crisi congiunturale particolarmente drammatica, con dieci, insomma, queste 10 indicazioni che Alberto ci ha dato, che sono poi un po' la linea di condotta che ha voluto dare a IPOM, un'associazione di professionisti museali che peraltro ci vede un po' tutti, insomma, iscritti, insomma, solo a questo tavolo c'è il presidente, due consiglieri, Luigi, un socio che ha ricevuto un premio piuttosto importante, anche lui è scritto il nome, perché aspetta, e tanti ce ne sono ormai in salto. No, dico io, Luigi, due consiglieri, insomma, nel senso che sono delle indicazioni che tu hai dato
e che scrivo quando uscirai a scriversi il mio amico Paolo De Simone.
No, poi dovreste
scrivere, quando uscirai,
dovreste tutto Paolo
subito, visto che Paolo ha due anni che cerca di scriversi, non riesce a scriversi
perché
tutti i vulcanici non
vabbè, non riesce a scriversi. Io penso che se prima lo fate meglio è, altrimenti ve ne riempirete. Anche perché insomma, Alberto non ha fatto pubblicità al fatto che nel 2016 ci sarà l'Assemblea Mondiale di Foro in Italia, grazie all'impegno che insomma questo consiglio ci ha messo, insomma, soprattutto Alberto, e quella sarà una grande occasione per parlare con te, ma posso fare io pubblicità sarà un'occasione per discutere un tema veramente tutto italiano, perché siamo veramente quelli nel territorio che dei beni culturali hanno rilanciato la questione del paesaggio culturale nel modo più virtuoso, musei e paesaggi culturali. E quale occasione migliore per dimostrare se poi le 10 tesi che Alberto ci ha tratteggiato insomma hanno un senso e un valore. E sì, io do la parola a tutti di Corato, ma per detto io comunque sono diciamo, io ho rispettato tutto il mio museo queste 10 tesi e sono contento, nel senso che farò tutte, anzi soltanto ottimizzare la gestione non mi è stato possibile farlo per bene, perché non posso fare il dirigente al momento, eventualmente come sapete che antropologi non hanno questa possibilità in Italia, però sono tutte le altre, insomma, mi trovano concorde, perché ritengo che insomma è sostenibile culturalmente anche un'istituzione nazionale come il Museo Vigorini, che ha un budget di 500.000 euro annui, e tutte le altre risorse aggiuntive arrivano dal fare rete con le istituzioni europee, ricevendo finanziamenti dalla Commissione europea. Non ha ragione Alberto, le difficoltà da fare, però bisogna anche dare una grande opportunità ai giovani, perché tu hai trattato ma come fossero appunto un problema, in realtà sono una risorsa effettiva che soltanto attraverso le risorse che noi riusciamo a far coinvolgere verso l'istituzione possono poi trovare la possibilità di essere impiegate come a qualcuno di voi capita di fare. Luigi, però tu ci devi spiegare appunto.
Grazie, perché sono. No, io che vi devo spiegare? Io vi posso dire qual è il mio punto di vista riguardo
Abbiamo fatto recentissimamente, credo, uno sforzo importante per rendere più trasparente possibile l'attività che la Fondazione Pugliese Niese ha svolto nel triennio 2009-2011, pubblicando un bilancio di missione piuttosto denso, circa 250 pagine, che è online, è scaricabile in PDF e in un formato interattivo già da un mese, recentissimamente, 3 giorni fa è possibile lo scaricamento anche da iTunes, quindi è gratuito, e lì abbiamo consegnato, insomma, il documento, credo, così interessante, articolato, non solo, diciamo, che cosa è successo al sistema museale in questi anni, ma quali sono state le fonti di finanziamento. Abbiamo pubblicato il riassunto di un bilanci, abbiamo pubblicato la lista dei fornitori che hanno lavorato con noi, compreso il regolamento di acquisto di beni e servizi, quindi abbiamo cercato proprio di rendere il più possibile trasparente la nostra attività. Io credo che questo posso parlare del direttore generale della Fondazione Bresilesi, posso parlare anche del docente di management del museo, ormai da un anno accademico 2000-2001, proprio alla facoltà di economia dell'Università Cattolica, vorrei partire proprio da qui. Vorrei partire dalla sostenibilità economica complessiva dei musei civici, visto che il centrale consistente, il 42% dei circa 4.200 musei italiani sono musei civici, e del fatto che sono per lo più gestiti in economia dagli enti proprietari. In un momento di contrazione del welfare, come quello che stiamo vivendo, contrazione del welfare culturale, non solo, è evidente che, come diceva l'altro prima, il finanziamento pubblico è sottoposto a criteri di economicità e quindi di scelta tra priorità diverse. Quindi non è che ci sia una ricetta per fronteggiare la crisi, bisogna calarsi in quelli che sono i sistemi di gestione di un museo pubblico, proprietà di diritto pubblico, nel momento in cui diminuisce sia il finanziamento pubblico, e in cui per congiunture economiche negative diventa sempre più difficile acquisire finanziamenti privati. Poi spacchiamo una chimiera, sì, allora facciamo pari europei per finanziare i musei, ma gli europei finanziano i progetti, non finanziano la gestione, non finanziano la spesa corrente, finanziano le attività. Una situazione complicata come questa, che è l'antefatto, non è così semplice trovare delle soluzioni. Però vorrei fare un passo indietro, poi magari iniziamo a trovare qualche possibile soluzione che stiamo cercando di sperimentare e sta cominciando a dare questo qualche punto. Però io credo che bisogna farsi una domanda a monte, e mi piace molto il titolo scelto per questa tavola rotonda. La domanda è questa: siamo proprio sicuri che i nostri musei sono sostenibili culturalmente? Siamo così sicuri che, riferisco ai musei più, diciamo, ai musei storici, non tanto quelli nati dopo gli anni 70, oppure da partire dalla realtà degli anni 70, siamo così sicuri che i musei di conservazione, così come sono stati interpretati molti dei nostri musei, diciamo, storici, tradizionali, oltre ad ottemperare, penso anche in modo costruttivo e corretto, il compito della conservazione, siano stati, oltre a fare quell'attività imprescindibile della consegna del patrimonio, del dovere di consegna del patrimonio da una generazione a quell'altra, sono stati proprio culturalmente sostenibili nel condividere il patrimonio del quale erano detentori o consegnatari? Siamo così sicuri che molti dei musei del nostro territorio siano stati o siano ancora culturalmente sostenibili quando sono nati in vitro, e ci si è posti il problema della loro sostenibilità economica nel tempo dopo averli inaugurati? Ecco, credo che a queste risposte stiamo cercando, a queste domande stiamo cercando di dare una risposta diversa. Io, quando ho vinto faticosissimamente un concorso che probabilmente non avrei dovuto vincere, magari per qualcuno avrei, forse sarebbe stato meglio vedere un altro vincitore, ho trovato una situazione, come Gianni pensa, sulla quale ci siamo confrontati tanto, molto molto difficile. Ho trovato una fondazione Musei Senesi che io utilizzavo come caso di studio all'università, non era in grado di spendere le risorse che riuscivo ad ottenere, era in qualche modo concepita come un un buto, cioè come un soggetto che serviva ad incanalare le risorse della Fondazione Monte dei Paschi, ma che non aveva verso quindi un unico collettore di risorse verso i musei per evitare di redistribuirle tra i soggetti che l'avevano partecipato dopo la costituzione della provincia, quindi un soggetto che non aveva una grande portata innovativa, che non è che si poneva i problemi della sua sostenibilità nel tempo, era un soggetto che viveva della contingenza, che aveva il compito di predisporre la domanda di finanziamento alla Fondazione Monte dei Paschi, di solito però veniva confezionata tutti i 15 giorni, telefonando un po' qui o un po' là per raccattare progetti, metterli insieme e definire un pacchetto che poi veniva regolarmente presentato.
Qualche progetto si perdeva?
Il progetto si perdeva, qualche progetto poi non si era più in grado di realizzarlo perché nel frattempo non c'era più finanziamento, insomma. Quindi un atteggiamento non di progettazione concreta di un obiettivo culturale complessivo che veniva dal confronto, dalla partecipazione, ma neanche solo dall'ascolto degli amministratori in un'assemblea che andasse al di là di una telefonata a cui per tutto chi doveva compilare un documento di questo tipo. In più, con un grande sforzo politico, a un certo punto e con una forzatura, perché la Fondazione Monte dei Paschi per statuto non può finanziare la gestione corrente. A un certo punto, per le risorse scarse di cui abbiamo parlato, iniziavano a diminuire anche nel nostro territorio, almeno quelle pubbliche. A quel punto i sindaci chiesero una mano, si trovavano 43 musei sul territorio come quello della provincia di Siena, iniziarono a chiedere una mano alla Fondazione Monte dei Paschi per cominciare invece a fare uno sforzo e un segno diverso, cioè quello di finanziare invece la gestione nonostante non fosse previsto dallo statuto, e venne messo in atto un protocollo d'intesa tra alcuni, non tutti, alcuni 15, anzi 14 per l'esattezza, dei musei partecipanti e delle amministrazioni proprietarie, che attraverso il quale si riusciva a finanziare il 65% della spesa legata alla custodia e all'accoglienza e il 65% dei costi per la responsabilità scientifica di questi musei. Ecco, questo protocollo di intesa è durato 3 anni, di fatto portava la Fondazione Musei Senesi a rendicontare delle fatture intestate alle amministrazioni responsabili, e quindi non a se stessa, e non era minimamente coinvolta nei meccanismi di affidamento degli incarichi che corrispondevano poi a queste spese che andavano poi rincontrando. Quindi quello di cui parlava Alberto, gravissima paura e difficoltà nel voler sostituire con risorse private, con una forzatura politica, provvidenze pubbliche sempre più scarse che andavano diminuendo, di fatto ha portato sostanzialmente una situazione difficile, ma perché ha portato ad aspettative che non potevano essere sostenibili nel tempo, potevano essere sostenibili nella contingenza, ma non nella durata. Okay. A quel punto, nel momento in cui sono provato a reimpostare una gestione di un ente da un altro punto di vista, con competenze strane come le mie, sono, come sapete, uno storico dell'arte contemporanea, ma ho un master in business administration e ingegneria gestionale e insegno economia da tanti anni, quindi ho elaborato, diciamo, due competenze parallele e non pretendo di averne altre. Ho cercato di andare a definire un modello di gestione altro, diverso, che fosse finalmente un modello di gestione che si avvicinasse alla sostenibilità innanzitutto culturale e poi conseguentemente economica di un istituto come questo, che per molti, come diceva Alberto, può essere un obiettivo da raggiungere, una fondazione di partecipazione, una fondazione di diritto privato che la Spendia Review ha provato a chiudere, come tutte le altre fondazioni fondate da un ente pubblico, e che grazie al lavoro fatto da IFOM, fatto da Federculture, passo ad altre associazioni, siamo riusciti a evitare che accadesse. Ma una fondazione in un momento di congiuntura economica negativa, sia dalla parte delle risorse pubbliche che dalla parte delle risorse private, si trova a fronteggiare un momento peggiore, perché una fondazione diventa l'unica garanzia per poter raccogliere le risorse da privati, dando la garanzia al privato che quelle risorse possono essere dedicate alla realizzazione di progetti specifici. Ma nel momento in cui il mercato delle risorse private è in diminuzione, noi abbiamo avuto un meno 1,2 milioni dal 2010 al 2011. Non è che noi abbiamo avuto un calo del 20%, noi abbiamo avuto un calo del 90% delle risorse che abbiamo a disposizione. E sono venute meno proprio quelle risorse, prima del calo così drastico, sono venute meno proprio quelle risorse del famoso accordo di programma, che già dal bando del 2009 per il 2010 vennero sospese dalla Fondazione Monte dei Paschi. Cioè la Fondazione Monte dei Paschi decise di non ottemperare a quel patto per quell'anno e, ci chiese di trovare nuove regole. Nuove regole le ritrovavamo nella programmazione, cercando di capire come il nostro territorio potesse essere riaggregato per aree, ecco il nuovo modello di sviluppo, cercando una sostenibilità d'area, quindi una sostenibilità di territorio, perché fino a quel momento i musei erano organizzati per temi, andate a prendere il sito di internet, i precedenti, erano i musei storici dell'arte tutti insieme, i musei di arte tutti insieme, nonostante fossero molto distanti quell'uno dall'altro, almeno territorialmente. E così venivano gestiti gli archeologi. Due spunti però erano all'orizzonte e sono stati particolarmente preziosi: la situazione collaborativa di alcuni dei musei archeologici della Val di Chiana e quello che era accaduto nelle Crepe d'Oro. Già da tempo era stata attivata una gestione associata, quindi un contratto di gestione associata, una gestione associata ai sensi dell'articolo 30 del TUE, quindi servizi in convenzione. Qui già di questi cinque, i comuni delle Crepe, più comuni del mondo, su diciamo, spinta anche del territorio, dei responsabili scientifici di questi territori, hanno già cominciato a iniziare a fare le cose insieme, a pensare insieme. Allora, dato che questo ci sembrava, è sembrato al Consiglio, noi prima dell'arrivo della nostra gestione si faceva consigli di amministrazione di 3-4 mesi. I consigli di amministrazione sono ogni mese, quindi le decisioni sono sempre tutte condivise a livello collegiale, quindi non c'è nessun atto che la Fondazione Musei prenda che non sia stato deliberato dal suo consiglio di amministrazione, che il Presidente rappresenta e che io in qualche modo ho compito di trasformare in azioni politiche. Quindi vi dicevo, questa sospensione dell'accordo di programma, del protocollo di intesa, come si chiamava, che è la gestione dei musei, ci ha portato a definire un nuovo modello di programmazione economica, ma che partiva da un nuovo modello di programmazione delle attività. Abbiamo costruito un modello che abbiamo condiviso con le amministrazioni e con i responsabili dei musei, che ci ha permesso di fare un'attività di programmazione sia delle azioni che delle attività che dei progetti, per poi arrivare alla luce, diciamo, della programmazione realizzata non da noi, ma dalle amministrazioni e dai responsabili scientifici, ad una quantificazione complessiva che poi ha portato alla presentazione di una domanda alla Fondazione Monte dei Paschi, che non era più fatta di uno spezzatino, ma era fatta da un master plan che era 6 volumi, Gianni, un bel volumazzo, ognuno era dedicato ad ogni area del territorio, che ci portava ad avere concretamente la consapevolezza di quelli che potevano essere i costi concreti. A fronte di un progetto di circa 3 milioni e mezzo di euro, abbiamo avuto un finanziamento di circa 1 milione di euro che abbiamo rischiato di perdere per il deficit della Fondazione MPS e che siamo riusciti a ricontrattare, rinegoziandolo, solo un mese e mezzo fa. Prendendosi Gianni la responsabilità di una firma che non aveva trovato aveva trovato la maggioranza in consiglio ma non l'unanimità nella prima seduta, per cui abbiamo poi deciso di non approvare, di arrivare a una seconda seduta per dare a tutti il tempo di pensare alle proprie posizioni, che poi è arrivata con l'unanimità. Quindi il modello che abbiamo cercato di sviluppare, che sta dando qualche risultato, anche se timido in un momento così complesso come questo, è un modello che cerca, come si diceva poco fa, la sua sostenibilità nel territorio, che non parte da, diciamo così, l'idea di mettere delle cose insieme dal punto di vista delle istintualità, dell'istintualità, ma parte dall'idea di cominciare a fare programmazione, parte dall'idea di andare a definire delle strategie specifiche di breve e di medio termine, per poi andare a cercare le risorse che sono necessarie per poter conseguire. Con quella difficoltà di base, quella alla quale facevo un riferimento, che i costi della gestione ordinaria sono molto difficili da ricordare. Allora, una delle strategie che abbiamo cercato di mettere in atto nella costruzione di questi distretti culturali dal punto di vista della gestione è quella di non pensare più ai musei come musei assistiti, quindi come musei interamente finanziati attraverso appalti di servizi delle amministrazioni responsabili con i propri risorsi, con le risorse della finanziaria di tre fasi, ma a ipotesi di investimento anche da parte dei privati. Vedete, questi incarichi per le aperture dei musei venivano dati sulla scorta di appalti di servizi annuali, esattamente come accadeva per i contratti dei responsabili scientifici. Questi contratti annuali venivano rinnovati di anno in anno nei limiti consentiti dalla legge. Quando si arrivava ai limiti consentiti dalla legge si faceva un nuovo bando, spesso all'ultimo minuto, spesso cercando di mettere insieme le risorse che avevamo a disposizione, e questo di fatto ne accadeva sistematicamente. Abbiamo cercato di fare un passaggio, e speriamo che questo passaggio, che abbiamo misurato, abbiamo fatto delle analisi economiche, le business plan accurate, insomma, abbiamo cercato di prendere ad esempio quello che si svolge nell'amministrazione dello Stato, quello che si svolge nel Ministero per il Bene e l'Attività Culturale, e quello che è scritto nel codice per il Bene e l'Attività Culturale. Siamo passati da appalti di servizi annuali a bandi di concessione triennali. D'area, cercando un'economicità che fosse non solo ancorata al singolo istituto come veniva poco fa, ma neanche a tutto l'insieme del sistema museale senese, che è troppo grande, difficilmente manovrabile, inteso come un corpo unico di dimensioni provinciali, ma all'interno dei territori, quindi andando a cercare economicità e sostenibilità all'interno dei territori, andando quindi a cercare anche investitori all'interno dei territori. Quindi siamo passati da un bando incerto, perché dipendeva dalle risorse che erano via via disponibili, che ha portato, in un momento in cui venivano meno le risorse di fondazione Monte dei Paschi, a una diminuzione netta dell'orario di apertura dei musei, perché le disponibilità che ogni singolo comune aveva senza le risorse di fondazione Monte dei Paschi evidentemente erano estremamente inferiori, hanno reso possibile quello che abbiamo visto tutti e del quale non siamo tutti. Ha un'altra opzione, proprio l'altro ieri è stato pubblicato sulla Gazzetta Europea, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, e poi subito dopo sulla Gazzetta Ufficiale invece della Repubblica Italiana, il bando di concessione per 3 anni rinnovabile proprio dei 7 musei del territorio. Un bando di concessione che prevede che i musei non siano solo musei di conservazione, o che non siano solo, diciamo, musei che vadano all'apertura della custodia, ma che possono prevedere un'integrazione diversa di ruoli e funzioni, pensandoli anche come una possibilità per uno sviluppo economico a base culturale, possono essere anche in qualche modo artefici del loro autofinanziamento. Proprio che non sono bandi di concessione che caricano sulle spalle del privato quello che si chiama letteratura del rischio di imprenditoria, perché non siamo così sciagurati da pensare a questo. Sono bandi che però in cui le amministrazioni comunali, qui ringrazio chi le rappresenta, si sono presi carico di dare un contributo alla gestione per aiutare il gestore ad arrivare al pacifico punto di parete, attraverso il quale abbiamo la possibilità e la speranza di rendere queste gestioni sostenibili. è un bando che prevede che nei musei possa essere svolta un'attività come quella che si svolge in primis, ma sono musei che prevedono anche la possibilità di svolgimento di servizi commerciali, quindi di un bookshop diverso rispetto a quello che adesso è nel museo, dove si vendono solo i prodotti realizzati e pubblicati da Fondazione Musei Senesi, che possono essere venduti prodotti che fanno a che fare con le specificità dei nostri territori, dalla produzione italiana fino alle produzioni non gastronomiche. Al Museo di Conformenza è prevista la possibilità di rendere quello che noi abbiamo vissuto stasera, che avete citato tante volte, decenni, di fondi, qualcosa di diverso dall'estemporaneità del momento, quindi la possibilità che possono essere dati dei servizi di ristorazione, ma non dei servizi di ristorazione che metteranno al museo in concorrenza con i ristoranti di buon convegno, che possono però, attraverso i quali si possono fare e continuare le attività che erano state previste e che tuttora soltanto Molteni sta realizzando con il comune rispetto alla filiera corta, in modo un po' più strutturato, facendo quindi diventare anche delle attività di autofinanziamento del museo stesso. Questo bando prevede per esempio che possono essere realizzate attività in collaborazione con il tour operator, non solo per un singolo museo, ma pensando a tutti i musei della rete. Ecco, questa è, non voglio occuparvi tanto tempo visto che avremo poi un altro giro di tavolo, è una prima possibilità per affrancare i musei dall'attività stessa della Fondazione Musei Senesi. In questo caso vogliamo dire che diventi un'opportunità nell'andare a definire nuove pratiche, nuove possibilità, nuovi sviluppi, che non sia la condizione essenziale per la vita o la morte di un museo, ma che sia, diciamo, ciò che può preparare delle condizioni diverse alla sua vita nel tempo. Due ingredienti abbiamo cercato di aggiungere a questo approccio, buono cattivo che sia, un impegno sistematico di giovani nel servizio civile volontario, nel servizio civile regionale, credo che uno di questi volontari ci abbia raccontato il progetto della Fondazione Musei Senesi, che ha portato 32 laureati dopo una selezione ferrea su circa 200 candidati a prestare un servizio di altissima qualità, che ha permesso di farti vedere nei nostri musei anche pubblici nuovi, diversi rispetto a quelli che abitualmente frequentano. E l'altro tema, a mio modesto modo di vedere, è quello della responsabilità. La responsabilità che tanto ha della gestione, che tanto ha tante polemiche sollevate, soprattutto nell'ambito di Sindea, specifico anche da parte di Luca Clemente, è una questione importante, è una questione decisiva, è una questione nella quale si gioca molto di più, perché in questo momento è in discussione proprio quel capitale umano al quale facevo riferimento Alberto. Noi abbiamo la fortuna di avere almeno due dei direttori che lavorano nel nostro territorio, che incardinati presso le amministrazioni proprietarie dei musei che amministrano. Tutti gli altri hanno contratti, hanno contratti a termine, hanno contratti a progetto, hanno contratti di collaborazione o hanno contratti a tempo determinato. Quindi in questo momento non c'è una sola amministrazione che è in grado di dare un incarico. C'è il patto di stabilità ormai va a gravare anche i contratti a progetto. Quindi è una delle, forse la peggiore situazione nella quale siamo trovati fino ad oggi. Grazie o in virtù o forse semplicemente in conseguenza, che sappiamo anche darne giudizi verranno dopo, verranno, io spero, alla luce dei fatti e non solo delle intenzioni, ipotizzato un'altra figura professionale, non per sostituire le direzioni scientifiche, ma per fare da coordinamento delle attività così cambiate di ogni singolo territorio. Quindi le figure che avranno in qualche modo non solo la responsabilità diretta di relazione rispetto a chi verrà, sarà l'aggiudicatario dei bandi d'area. Vi ricordo che il bando del decreto è stato pubblicato qualche giorno fa e l'aggiudicazione è prevista fra Natale e Capodanno, mentre è stato già aggiudicato un bando per i musei, per tre dei musei della Val d'Orcia, sempre in concessione per 3 anni rinnovabile, che è stato aggiudicato ad un soggetto che forse avete avuto modo di sentire oggi pomeriggio, che è questo nuovo consorzio, questa nuova cooperativa di cooperative, che è nata proprio in conseguenza ed è stata stimolata da noi, dal presidente della provincia, no? Proprio per cercare di tutelare le competenze, tutelare il lavoro, per evitare che le nuove dimensioni d'area, le nuove dimensioni dei nuovi contratti, le nuove dimensioni delle nuove gare potessero far venire un soggetto altro che andasse a in qualche modo a sostituirsi con tutto l'investimento fatto in questi anni. Quindi una cooperativa di cooperative che potesse in qualche modo invece fronteggiare una situazione cambiata, che potesse allearsi anche con altri soggetti che potessero venire al di fuori di questo territorio. Questo è avvenuto in Val d'Orcia si sono associate a questo nuovo soggetto anche un soggetto restio a condividere il proprio percorso con altri, le Terre di Toscana, una cooperativa nata sulla mia, anche della diretta partecipazione degli enti locali, e ci ha portato a un nuovo scenario, speriamo, adesso sembra dare i risultati, che vede casualmente anche implicata la cooperativa che lavora con convento. Nel secondo bando, per quanto riguarda le crete, ha avuto un appalto di servizio proprio aggiudicato al nuovo soggetto che si è costituito. Quindi uno scenario veramente nuovo che forse qualche risultato potrà portare, e data la dimensione del soggetto, la dimensione delle problematiche che dovremo andare a affrontare, il tentativo di restituire in qualche modo la possibilità di determinare nuovi fronti al territorio stesso, un coordinatore d'area con un contratto tempo pieno della stessa durata temporale di quello dell'ente gestore, quindi rinnovabile, che abbia competenze anche e soprattutto gestionali e amministrative in questo momento, sembra un'altra risposta per cominciare a pensare anche a come attrarre risorse, ma non sempre nello stesso modo per tutti, cercando di farlo in modo coerente rispetto alle caratteristiche di ciascun territorio. La Val di Chiana è diversa dall'utente, le crete sono diverse dalla Valdelsa, visto che, come diceva Alberto e come diceva anche Vito, l'economicità va cercata nei territori, credo sia stato detto anche stamattina, in quella, non con una ricetta sola, ma cercando di trovare degli equilibri di territorio in territorio rispetto alle caratteristiche che ciascuno di essi ha, allora forse possiamo avere una mano per cercare di trovare qualcuno che poi ne abbia responsabilità, che ne possa avere le strutture, che però possa fare di questo il suo lavoro, la sua vita, non un secondo, un terzo, un quarto. Quindi questo è l'obiettivo che ci siamo prefissati, non so se riusciremo a conseguirlo, io ho ancora un anno e mezzo prima della scadenza del mio mandato, poco più, visto che il mio mandato scade, anch'io ho un contratto a tempo, a maggio del 2014, spero di avere il tempo necessario per poter misurare questo risultato, e visto che abbiamo abbracciato questa cultura della misurabilità, i risultati saranno sempre messi a disposizione di tutti, così come, e poi finisco, e i risultati concreti che siamo riusciti ad ottenere con il servizio civile volontario, che da qui a qualche settimana saranno pubblicati in un bilancio sociale del volontariato che abbiamo chiamato Visione in Gese, che è anche questo consultabile che sta arrivando. Grazie.
Va bene, insomma, di fronte a questa, dal mio punto di vista, molto convincente presentazione, un esempio, se vogliamo, anche virtuoso di rilancio della politica del territorio, chi sta sul territorio potrà dirci, magari già tanto contento che qui a questo tavolo, quali sono le paure e le motivazioni di questa cosa presentata da Luigi Corato. Però vogliamo prima sentire da Claudio Stanchi, che invece viene prima, dice Franco Montelli, quali sono
qual è il punto di vista della regione toscana che in questi anni ha in qualche modo guardato un po' a distanza, no? Tutto quello che
non vesto più la maglia
della regione toscana, no? No?
Diciamo un po' di simpatia toscana, anche se ci sono anche altri amici che vanno a parlare anche loro. Scusate, sto in piedi, ma per essere più vigile, perché per me questa è un'ora un po' problematica. Sono appena
lunga, no?
No, io credo che a volte le domande siano più importanti delle risposte. Allora, la domanda che mi pongo io è: chi pagherà la bolletta della luce elettrica d'ora in poi del museo? Cioè, è una domanda che mi pongo perché ogni giorno perdiamo 2.000 posti di lavoro, il 33% delle famiglie che va alla Caritas sono famiglie italiane, entro i prossimi 5 anni la sanità si ridurrà il proprio bilancio di 45 miliardi e poi, venendo più alla concretezza, diciamo, della nostra realtà, dal prossimo anno, io l'assessore è andato via, ma lui sicuramente lo saprà, le trasferte perequative agli enti locali, cioè le trasferte, no, che lo Stato fa agli enti locali, si dimezzeranno. Un'altra cosa, con il ridisegno delle province, scompare per le province che verranno ridisegnate, accorpate, la competenza cultura. Certe province non avranno più la competenza cultura. Questo non vuol dire che non potranno occuparsi di cultura, però non avranno più i fondi per occuparsi di cultura. Allora, chi paga la bolletta della luce elettrica al museo? C'è un bel libro di Tony Judt che dice che ormai il contrasto non è più tra comunismo e capitalismo, ma il contrasto è tra coesione e impoverimento e dissolvimento della società. Io credo che i musei si collochino bene in questo scenario. Stamattina Pietro Clemente rammentava il passaggio del torero, vero? Il passaggio del torero, citando il passo indietro del torero, perché ovviamente prende, allontanandosi, mette a fuoco il problema. Ecco, io credo che i musei ora abbiano il passaggio della cruna. No, non dico che sia un passaggio risolutivo, ma sarà sicuramente un passaggio necessario e obbligatorio. Qual è il passaggio della cruna? È passare da una strettezza che in qualche modo li dovrebbe purificare, perché bene o male, anche noi abbiamo addosso le scorie, io ne ho addosso le scorie, i musei finora hanno vissuto storicamente dall'Unità d'Italia, per rimanere al nostro paese, di una specie di autosufficienza ontologica. Bastava essere museo e la società ci doveva qualcosa, cioè eravamo museo. Un'autosufficienza ontologica rafforzata poi nel caso italiano dalla pratica meritoria, lo dico tre volte, meritoria della conservazione, che poi però talmente meritoria che è diventata un'ideologia. E allora i musei devono fare questo passaggio della cruna, che è quello della responsabilità sociale. O riusciamo a entrare in un destino comune, in un destino della collettività, e non è detto che con questo ci si salvi, ma in questo passaggio è obbligato. Quindi questo del destino comune, diventare luoghi di condivisione, punto di incontro di comunità interpretative, e altrimenti non ce la facciamo. Ora, in Svizzera, adesso possiamo dire tutto la Svizzera, ma visto che lo sai, in Svizzera fanno i referendum se si deve fare un museo o se si deve ampliare. Non so se facessero un referendum sui nostri musei socialmente quale sarebbe la risposta. Ora, è un po' un'estremizzazione, diciamo, esemplare, ma in Svizzera fanno il referendum. E lo stesso Museo delle Culture di Sena, Ginevra, il primo referendum l'hanno bocciato, hanno detto di no, ci hanno riprovato dopo 10 anni, mi sembra hanno lavorato meglio. Quindi ecco, questo della responsabilità sociale è un passaggio obbligatorio e non è detto che ci salvi. Detto questo, qual è l'elemento, il motore fondamentale? Secondo me resta la risorsa umana. Io ho ascoltato con attenzione quello che ha detto Luigi, e anch'io ci trovo tante cose convincenti. Quello che non mi convince, però stasera non tu l'hai detto, quello che non mi convince, ma non è un fatto personale, è che io ero stato un po' promotore di questo slogan: un museo, un direttore.
Non è più possibile.
Un museo, un direttore. Guardate, io ho detto un museo, un direttore, non un direttore, un museo, cioè non una visione dominicale del museo, no? Un museo, un direttore. Per quale motivo? E proprio in Regione Toscana l'avevamo preso come slogan, che gli slogan non mi piacciono perché hanno sempre una violenza verbale catechistica in sé, no? Ma proprio perché ce n'era bisogno, perché nella regione che ha due musei statisticamente ogni comune, quindi una delle più alte densità d'Europa, il museo è anche un museo ufficio, a volte è una dependenza dell'ufficio turistico, altre volte è un semplice deposito. Nei casi migliori, quando siamo fortunati, abbiamo un direttore di museo che poi però c'è anche la biblioteca, l'istruzione, l'ufficio sport. Allora, un museo, un direttore, voleva dire rendere dignità al museo e soprattutto dargli una relazione di cura. Il museo ha bisogno di una relazione di cura, per questo elemento. Nel 95 i musei di Colonia, è vero, dal 95 oggi sono passati secoli, ma i musei di Colonia ebbero una grave crisi e loro fecero un progetto proprio intitolando il museo individuale. Che cosa volevano dire? È un po' quello che diceva Pietro prima, no? Del museo di Buon Convento, della memoria, che ogni museo è una persona, cioè ogni museo ha una sua individualità. E loro cercarono di uscire dalla crisi proprio puntando sulla individualità del museo. Che cos'è, Luigi, che non mi convince del ne abbiamo già parlato, che non mi convince del progetto? Complimenti intanto per il bilancio di missione, che sono andato a leggere, insomma, bello sforzo perché avete fatto un bel lavoro. Nel bilancio di missione, tra gli elementi negativi, no? Avete fatto l'analisi SWOT, tra gli elementi negativi mettete la tendenza alla specializzazione e la scarsa integrazione con l'offerta culturale del territorio. Io credo con questo metamuseo che si va a creare, io credo che sia un metamuseo, questo è dell'area culturale, ci sarà ancora una maggiore deresponsabilizzazione da parte delle comunità locali. Ma io, insomma, trovo abbastanza vergognoso che il comune di San Gimignano non abbia un direttore in pianta organica. Quanti sono gli incassi del comune del museo di San Gimignano? Ora capisco il piccolo museo, ma in 20 anni c'è un comune che ha questi incassi, non sente la responsabilità di avere un direttore in pianta organica. Allora intanto ci sarà una ulteriore, pare il mio, spero di no, deresponsabilizzazione delle amministrazioni comunali, una tendenza ulteriormente alla specializzazione, perché il direttore d'area non è un museale, bene o male, per cui si va sul conservatore di una cosa che non è un museo. Vi ricordate quando la crisi del British si tentò di affiancare al direttore scientifico a pari livello un manager? Poi sono andati indietro. C'è Luca Zanci, ha scritto un libro, no? La retorica del management, è proprio un libro su come è stata affrontata la crisi del British. Andava male, ci si mette un manager e ora dà la sinfamina al direttore scientifico.
Allora, il fallimento di Pompei.
Come? Il fallimento di Pompei. E l'ho detto perché è un mio amico. Per cui ecco quello. Allora, capisco che ci sono le ragioni, capisco lo sforzo che avete fatto, ma non è proprio possibile invece farlo per areale territoriale, per competenza disciplinare. L'archeologo che ha questa relazione di cura, come dico io, con più musei archeologici, lo storico dell'arte che ha più, invece di fare questa, ripeto, meta museo, dove si perde, diciamo, l'essenza, l'individualità del museo, il rapporto anche con il territorio, ecco, è un po' questo il, diciamo, il dubbio che mi rimane del, del vostro progetto. Grazie.
Avrei una possibilità di replica dopo l'intervento di Franco Molteni, per aggiungere qualcosa, non so se è commento o
no, proseguo essendo d'accordo con quanto ha detto adesso Claudio Rosati. Io credo che ci sia una specificità disciplinare nella gestione di un museo. Io sono un antropologo, gestisco il museo secondo una missione che in ogni caso è collegata al mio essere antropologo, a livello di ricerca sul campo, a livello di concezione dello stesso museo. Sono convinto che, con tutta la stima che ho, c'è uno storico dell'arte qui vicino, una moglie storica dell'arte, ci sono amici archeologi, la missione di un direttore di museo archeologico è diversa dalla mia. La mission di un direttore storico-artistico è diversa da mia, perché le nostre competenze hanno delle specificità. Attenzione, quando ho aperto il primo museo nel Senese, credo nel 92, a Oggia, nel catalogo scrissi un progetto di un sistema museale DEA, in cui c'era un museo centrale e tanti musei monotematici. Sono convinto con lei sul fatto che il museo deve essere inerente e non può essere un elemento locale. E su questo poi, con una monotonia degna da buon milanese lombardo da fatto quarti, quale sono io, l'ho continuata in tutti gli altri cataloghi che ho scritto per i vari musei di archeologia, quello che nel Senese venne detto. Ogni volta mi sono posto il problema e ho lanciato anche alcuni elementi, il famoso fare un deposito unitario, il tentare elementi collettivi che non sono stati mai raccolti. Ma voglio fare un passo indietro e vi leggo tre righe che mi ha scritto una persona con cui ho avuto rapporti difficili. Non è vero perché dice Pietro con carattere alto,
Ma tutto lo dici tu,
non è vero. Ma io lo dico perché mi aspetto che gli altri dicono no, non è vero, eccetera, non che poi dicono guardate c'è un franco che ha per e poi ho fatto il contrario di quello che mi aspettavo. Carissimo professor Gianfranco Molteni, quando ci siamo conosciuti tanti anni fa, avendo da poco smesso di guardare i maiali, avevo dentro ancora la rabbia dei poveri, senza avere la pazienza, e non nutrivo molta fiducia in chi, non avendo fatto il contadino, e per di più con un forte accento del nord, intendeva occuparsi di metalli, della loro storia, della loro cultura. Lei mi fece notare che non bisognava essere stati pugili per scrivere di pugilato, che è parte della ragione. Ma io continuai a pensare che è pugile che sente i colpi, il dolore, e io da contadino di colpi ne ero presi tanti. Il suo progetto di realizzare un museo etnografico della mezzadria di un convento mi sembrava perciò la solita cosa calata dall'alto, dove i buonconventini, ma soprattutto i contadini, sarebbero stati coinvolti solo marginalmente. Prosegue dicendo che non è questo avvenuto e non vi leggo tutta la lettera perché è laudativa, voglio dire. Ecco, per essere riusciti, io del nord, con la mia pronuncia tipicamente del nord, la mia remoscia, a far sì che la comunità mi accettasse, ho dovuto faticare sette camicie, perché non è che uno arriva con l'etichetta direttore o allora ero collaboratore all'università, gli si aprono le porte. Al contrario, per far sì che riuscire ad avere nella comunità